Sono Romana Allegramonti e questa è la mia storia. Siamo a Torino, è il 23 febbraio 1958. Mario Gilberti, 27enne operaio Fiat, sorseggia un caffè nel baretto vicino casa, il suo preferito. Schivo come sempre, non parla con nessuno, sfoglia il giornale, ordina un altro caffè. Lo beve tutto d'un sorso e poi paga e se ne va. Fuori il freddo è pungente, gli inverni torinesi sono tutti così. E anche se il tragitto è breve, Mario non pensa ad altro che ad arrivare in fretta a casa. Finalmente arriva, apre la porta, entra e subito si infila sotto le coperte. Mai avuto un freddo così a Lucerna, pensa mentre si arrotola su se stesso per riscaldarsi. All'improvviso qualcuno bussa alla porta. Ma a quest'ora chi diavolo è? Pensa mentre si alza dal letto per andare ad aprire. Mario vive nel retrobottega di quello che era stato il laboratorio di suo zio, ex calzolaio. La porta si apre. A fargli visita non è un ladro, perché Mario lo accoglie senza formalità. Lo invita ad entrare, si lamenta dell'ora e poi gli offre un caffè. Il misterioso visitatore non è uno sconosciuto, ma un amico. O meglio, un assassino. Verso le ore 11 del 24 febbraio, una telefonata anonima giunge al quotidiano Stampa Sera. Ho ucciso un uomo sulla via di Po. Il giornalista che riceve la telefonata è Sabaudo, quindi è un po' preciso e chiede: intende dire in via Po o vicino al Po? L'altro non è in vena di chiarimenti e riaggancia. Ma poi capisce che le indicazioni fornite sono vaghe. Prende due fogli bianchi, in mezzo ce ne mette uno di carta carbone e scrive, in versi liberi e senza rima, una lettera per il quotidiano. Intanto però quella telefonata non viene presa sul serio dalla redazione. Quando il 25 febbraio, 10 giorni dopo, la polizia rinviene il cadavere di Mario, trova sul tavolo di quell'unico locale che fungeva da camera e da cucina due tazzine con ancora tracce di caffè. Mario giaceva a letto, in una pozza di sangue, con il petto squarciato da 18 coltellate. Il corpo è coperto con un cappotto e intorno alla bocca è stato stretto un lenzuolo. Senza quel lenzuolo Mario Gilberti avrebbe potuto gridare, avrebbe potuto chiedere aiuto, visto che pare sia rimasto cosciente per tutte le 6 ore della sua agonia. L'assassino aveva anche rubato 3.000 lire e qualche oggetto prezioso, forse per depistare gli inquirenti. Più tardi i referti indicarono che Mario, morto dissanguato, era stato colpito con un trincetto da calzolaio, poi scomparso. Intanto i giornali non pubblicano nulla. L'assassino è impaziente, insoddisfatto e vanitoso. Lui vuole che si parli della sua impresa. Finalmente la sua lettera giunge alla redazione del quotidiano La Stampa e al commissariato di Borgo Po. Sono venuto da lontano per via di compiere il mio delitto, da non confondersi con uno qualsiasi. Ho studiato la cosa perfetta, in modo da non lasciare traccia neanche di un ago. Con il delitto è cessato insieme l'odio per lui. Questa sera parto alle ore 20. Poi prosegue. Un tempo io e la vittima eravamo molto amici e portavamo la divisa insieme. Poi lui mi tradì come fossi un cane. Oggi stava bene e così la mia vendetta lo ha raggiunto. Spero che scoprirete il suo cadavere prima che diventi marcio. Leggendo con attenzione la lettera, troverete con precisione dove è stato compiuto il mio delitto perfetto. La lettera è firmata Diabolic con CH. Le sillabe finali della missiva compongono l'indirizzo dove è avvenuto il delitto. Via Fontanesi 20. Da lì in poi non si parla d'altro. Polizia e giornalisti sono concentrati sul caso, ma anche i cittadini non facevano che parlare agli angoli delle strade e nei bar di questo misfatto. Il caso fa così rumore che se ne parla persino all'estero. Nonostante i pochi indizi disponibili, gli inquirenti sembrano non avere dubbi. L'assassino è un ex commilitone di Mario. Ma chi? Gilberti è un firmaiolo, si è fatto 6 anni di militare e ha girato molte caserme del nord Italia. Udine, Merano, Bolzano, Lodi, ha conosciuto decine, centinaia di soldati. Chi sarà mai questo amico nemico? E poi cosa significa eravamo molto amici? Amici quanto? Man mano che trapelano le indiscrezioni, sui giornali si comincia a parlare di delitto maturato in ambienti particolari. Negli anni 50 non si parla di omosessualità e il termine gay è ancora di là da venire. Non si parla, però si sussurra e quel particolari diventa subito sinonimo di sporchi, perversi, viziosi. Ed ecco che, neanche farlo apposta, spunta una testimone che dice di aver sentito, la notte del delitto, delle grida provenire dalla calzoleria, con una voce maschile femmineamente camuffata. Ripetere: «Aiuto, aiuto! Valerio, Valerio!» Tra le conoscenze della vittima, però, c'è solo un Valerio e, per sua fortuna, lui, quella sera, ha un alibi di ferro. Si esaminano nuovamente gli oggetti trovati nel portafoglio della vittima ed ecco che spunta una fotografia con dedica. Quella foto ritrae Mario e un altro uomo a Bergamo. Per la verità ci sono anche 2 donne, ma quelle, pensano gli inquirenti, sono solo una copertura e vengono del tutto ignorate. Si tratta di Aldo Cugini, bergamasco di famiglia benestante, ex compagno d'armi di Mario. L'uomo rimane 4 mesi e mezzo in prigione come presunto colpevole. La sua colpa, quella di aver fatto il militare con Gilberti e di avergli scritto una dedica su una foto che li ritraeva entrambi sorridenti. Ad avvalorare la tesi che i due fossero amanti, il vasetto di vasellina trovato sulla scena del crimine e il soprannome con cui i due, più una terza persona mai identificata, venivano chiamati dai compagni d'armi: le 3 monachelle. Con Cugini in carcere, però, Diabolik torna a farsi vivo con varie missive nelle quali ribadisce la sua certezza di impunità. In una scrive: «Sono arrivato, vi do la traccia, 100 saluti e pazienza». Vicenza. Queste erano le lettere finali di ogni parola della lettera, che tornavano ancora una volta a comporre un nuovo indizio. Non Bergamo, dunque. La pista era errata? Probabilmente sì. Eppure il pubblico ministero si accanisce. Potrebbe averle scritte Cugini stesso dal carcere e passate, non si sa come, a un complice per la spedizione. Vengono convocati periti calligrafici di varia provenienza, i quali, strano a dirsi, non riescono a mettersi d'accordo fra di loro. Dopo una lunga battaglia legale, improntata sulle perizie calligrafiche, Cugini venne scagionato per insufficienza di prove. Le indagini si bloccano. Il 16 marzo una nuova lettera giunge al quotidiano piemontese. Il grafologo conferma: è la mano dell'assassino. Un'unica frase: nessun delitto sarà più compiuto. Il mio non è un gioco da ripetersi. Non si ripeteranno neppure le lettere. Queste saranno infatti le ultime parole inviate dall'assassino. Alla fine pare aver avuto ragione, il suo crimine è stato perfetto. Ma come sono passati per lui questi 50 anni? Chissà se ha sentito il rimorso per quel suo vecchio amico. Chissà se provò orrore nel leggere le notizie di omicidi o invece, ogni volta che in un film vede arrestare un criminale, si pavoneggia fra sé, pensando di essere il migliore, l'imprendibile. La fiction e la cronaca ci hanno abituati ai serial killer, a coloro che uccidono per vivere e vivono per uccidere. Diabolik però è diverso. Lui ha ucciso una volta e si è dissetato di quel sangue per tutta la vita. Non sappiamo se sia morto, oppure se sia a giocare a bocce in qualche vecchio dopolavoro di periferia. Sappiamo però che oggi in via Fontanesi 20 una merceria dall'insegna antica ha sostituito il calzolaio. E Cugini? Di lui, come dell'assassino, non si sa nulla. Non si sa se sia vivo e come ci si senta con un ricordo così ingombrante nella testa, con un'esperienza così provante alle spalle, con la reputazione rovinata dall'accusa di essere un assassino. Quello che è certo è che il killer di via Fontanesi è rimasto per sempre nella storia, non solo per il suo delitto, ma anche grazie al fumetto ispirato a lui, nato nel novembre del 1962. 4 anni dopo l'omicidio, infatti, le sorelle milanesi Giussani creano l'arcinoto Diabolik, un Diabolik imprendibile, ma con obiettivi diversi, un Diabolik con la K.